Questa quarta domenica di Quaresima è denominata la domenica letare, cioè la domenica della letizia, della gioia, perché la Pasqua si avvicina e si intravede già un po' di luce al fondo di questo cammino. Ed è per questo che la liturgia in questo anno C ci propone un brano di Luca che parla proprio della festa, della gioia. Addirittura dice che bisogna fare festa e bisogna rallegrarsi perché un fratello che era morto è tornato in vita ed era perduto ed è stato ritrovato. Ecco, c'è un motivo per fare festa, ma ci potremmo chiedere oggi, nella situazione concreta in cui viviamo, con la guerra qui alle porte dell'Europa, con tutte le situazioni di difficoltà, di dolore che viviamo, è ancora possibile ed è giusto fare festa? C'è un vero motivo per cui possiamo credere e fare festa, credere nell'amore di Dio, credere che il bene è più forte del male e poter gioire di questo? Ecco, sono delle domande che oggi ci vengono nel nostro animo. La riflessione su questo Vangelo che ho fatto mi ha condotto a scoprire una frase che dice il padre al secondo figlio, quello che era rimasto a casa. Eppur rimanendo a casa si sentiva estraneo, come un servo, uno schiavo. E il padre gli dice: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ecco, giungere ad essere consapevoli di questa verità ci rende liberi e capaci. Capaci di corrispondere all'amore di Dio che è gratuito. E la verità di questa affermazione è duplice. La prima verità che questa frase esprime è questa: figlio. Noi siamo figli, siamo veramente amati come un padre ama i suoi figli. E la seconda è questa: tu sei sempre con me. Noi siamo sempre con lui, ma in realtà forse dovremmo dire la cosa in un altro modo. È lui, il Padre, che è sempre con noi. È il suo amore che non si allontana da noi mai, mai e poi mai, neppure se noi ci rotoliamo nel fango come il primo dei due figli che perde la dignità, che perde tutto ciò che aveva ricevuto dal padre, anche ciò che non gli spettava e che lui aveva preteso, perde tutto. Sia in questo caso la vicinanza, l'amore del padre non si allontana mai dal figlio, e sia nel caso in cui il figlio, pur fisicamente o a livello di pensiero, di parole, professi di essere vicino, di essere in casa col padre, ma in realtà il suo cuore è lontano, e forse anche il nostro cuore, mentre ci professiamo veramente seguaci di Cristo, forse camminiamo in una direzione opposta da quella in cui Cristo si muove, cammina. Anche in questo caso lui è vicino a noi. Si fa vicino a noi, ci viene a cercare come quella pecora che è perduta, come quella moneta che non si trova, le due parabole che precedono questa parabola di Luca e che entrambe finiscono con una festa. Ecco, è lui, è l'amore di Dio che non si allontana mai da noi, che ci viene a trovare dove siamo, che ci attende sempre, senza giudicare, ma sempre pronto ad accogliere. Ed è questo che ci permette di camminare, di alzarci, di riprenderci anche dalle nostre cadute e di sentire che siamo sempre reintegrati. Ed è proprio l'immagine più bella forse di questa parabola, quando il primo dei due figli torna a casa, il padre non esita a rialzarlo, lui che quasi striscia per terra, lo rialza, lo riveste dell'abito più bello, l'abito dell'amore, del perdono, della misericordia, lo ricopre del suo amore. E poi gli rimette l'anello al dito, cioè gli ridà la certezza di fare parte della famiglia, di non essere considerato come ormai un estraneo. E in più gli rimette i sandali ai piedi, ciò che significa: tu non sei schiavo, non sei schiavo di nessuno, sei libero, perché l'amore di Dio ti rende capace di rispondere all'amore con la gioia e con la capacità a tua volta di perdonare gli altri come tu sei stato perdonato. Ed è proprio questo che opera in ciascuno di noi, l'amore di Dio. È così grande che può convertire anche il cuore più duro, più impietrito, come quello del secondo figlio, che appare veramente un cuore duro perché non riesce a vedere il padre come un familiare, lo vede come un padrone da cui doversi distanziare per non essere sfruttato, anziché rendersi conto che tutto ciò che il padre ha gli viene donato, tutto ciò che il padre è, anche lui può partecipare di tutto questo. E allora la gioia nasce proprio dalla constatazione di quante volte nella nostra vita Dio si è fatto vicino, ci ha rialzato, è venuto addirittura incontro, come fa col secondo figlio, per andare a cercare di persuaderlo di tornare a casa, a fargli sentire il suo amore, la sua stima, anche se l'altro non lo accoglie. Quante volte Dio fa e continua a fare, ha fatto questo con noi. Allora la gioia nasce dalla constatazione che non c'è peccato che tenga agli occhi del Signore per ritirare questo amore. E noi lo canteremo la notte di Pasqua nell'Exultet: oh felice colpa che ha ricevuto un così grande Redentore. Anziché abbandonarci, il Signore ci mostra ancora più amore, perché proprio coloro che hanno più bisogno di amore, il Signore viene per loro. Io non sono venuto per i sani, ma per i malati. Io non sono venuto a salvare i giusti, ma i peccatori. Allora forse l'unica cosa che ci è richiesto di fare è prendere consapevolezza che abbiamo bisogno del suo amore e del suo perdono, perché non possiamo camminare da soli. Allora finalmente possiamo fare festa, una festa che nasce da una cosa importante che questa parabola ci racconta. Il padre, dopo aver rivestito il figlio del vestito, dei sandali, dell'anello, ammazza per lui il vitello grasso. Ecco, gli dà in cibo una carne che riporta in vita. E questo è simbolo della stessa vita di Cristo che ci è stata donata perché noi che eravamo morti potessimo rinascere. Ma allora in questa guerra, dove vediamo morte e distruzione ogni giorno, come possiamo vedere la presenza di Dio? Come possiamo credere nel suo amore? Come possiamo gioire e fare festa? Lo possiamo fare perché Dio, anche quando piange, vedendo e soffrendo lui stesso le pene di tutti questi morti, perché lui stesso, Cristo, è presente nei corpi maciullati dalle bombe come il suo corpo lo è stato maciullato sulla croce, Dio è Cristo che partecipa al dolore dell'uomo, che piange con noi per queste tragedie che si dipanano davanti ai nostri occhi. Però Dio vede al di là di tutto questo e sa che un giorno i fratelli che si uccidono impareranno a vivere insieme, a costruire i ponti. Vede già quello che succederà fra 20, 30, 40, 50 anni, quando forse i presidenti di Russia e Ucraina si ritroveranno insieme a pregare per i morti di tutte e due su un mausoleo, come è stato anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove tanti popoli che si sono fatti guerra oggi cercano di vivere sempre più uniti, cercano un'intesa non solo strategica militare, ma anche un'intesa che crei un luogo di giustizia, di pace, di libertà. Ed è questo che vede Dio, vede che gli errori di oggi, gli orrori di oggi, possono insegnarci a cambiare, a convertirci, e che forse quello che per noi oggi è inaccettabile, perché il nostro cuore è malato e cattivo, potrà, grazie all'amore, alla misericordia di Dio, portare a dei frutti che guideranno l'umanità a un rinnovamento, a crescere e a non ripetere più queste tragedie. È per questo che possiamo anche noi gioire, esultare e fare festa, perché sappiamo che l'amore di Dio è più forte del nostro male e piano piano trasforma l'umanità, i nostri cuori, nonostante i nostri errori e i nostri orrori, ci trasforma per farci diventare sempre più simili a Lui, capaci di vivere in pace tra di noi, capaci di ritornare fratelli e di riconoscerci amati dal Padre e di diventare capaci di amarci e accoglierci tra di noi. Chiediamo allora al Signore di poter sperimentare come questi due figli l'azione del suo amore e della sua misericordia, che tutto guarisce, che tutto risana e che tutto riporta alla vita.